10 anni fa, un giovane me con più capelli in testa stava preparando le valigie per affrontare la sua prima esperienza di studio all'estero. Di qui a pochi giorni, infatti, il 4 gennaio 2014, sarei partito per Helsinki, Finlandia, destinazione del mio Erasmus. L'esperienza di studio in Finlandia è stata per me una fase fondamentale della carriera universitaria. Tra le altre cose, è proprio lì che ho capito che mi sarebbe piaciuto studiare psicologia sociale. Ma il valore affettivo di quell'esperienza è sicuramente legato alla possibilità, per la prima volta nella mia vita, di confrontarmi giornalmente con culture diverse dalla mia, nonché alle amicizie sviluppate durante l'Erasmus, che nonostante la distanza geografica, cerco di coltivare ancora oggi. A distanza di 10 anni, il 7 gennaio 2024 partirò per un'altra esperienza all'estero. Mi trasferirò a Cracovia, in Polonia, per un periodo di ricerca legato al mio dottorato. Non proprio un Erasmus, ma il concetto è molto simile. E in queste settimane, parlando di pregiudizio, contatto tra gruppi diversi e preparandomi anche alla nuova partenza, mi si è accesa una lampadina. Ho iniziato a riflettere su come l'Erasmus abbia influenzato la mia esperienza e a quanto io sia cambiato in questi anni, per cui ho deciso di provare a rispondere alla domanda: ma fare l'Erasmus ci aiuta a ridurre i nostri pregiudizi? Io sono Giovanni Telesca e questo è The Social Mind, un podcast che parla dei processi sociali e cerca di dare risposte complesse a domande semplici. È abbastanza inverosimile che qualcuno non abbia mai sentito parlare di Erasmus, ma facciamo finta che per qualcuno sia così e partiamo dall'inizio. Il programma Erasmus nasce nel 1987 ed è ad oggi tra le più longeve iniziative portate avanti dall'Unione Europea. Si stima che vi abbiano partecipato oltre 1 milione di persone in uno span che tocca ben 3 generazioni. Il programma negli anni è molto cambiato e oggi non è solo un programma di scambio per studenti universitari, ma favorisce e promuove la mobilità e l'apprendimento internazionale anche per insegnanti, tirocinanti, lavoratori e volontari. Erasmus ha l'obiettivo di promuovere la mobilità degli studenti in tutta Europa, consentendo loro di studiare all'estero per un periodo di tempo limitato. E il fine di questa esperienza è dare ai partecipanti l'opportunità di sviluppare competenze accademiche, ma non solo. Infatti, durante l'Erasmus si sviluppano anche abilità personali come l'indipendenza, l'adattabilità e la capacità di affrontare nuove sfide. E sicuramente questo accade. Quando parlo del mio Erasmus, racconto sempre come il primo ostacolo da affrontare per me sia stato vedere che la valigia non arrivava e trovarmi a fare la denuncia di scomparsa del bagaglio in aeroporto in inglese. Ricordo che passai la prima notte in studentato a dormire senza lenzuola e senza cuscini che erano nella valigia che avevo perso e chiaramente volevo solo tornare a casa, ma per fortuna non è andata così. Ma tornando a noi, tra le competenze che sicuramente vengono rafforzate dal programma Erasmus ci sono le competenze linguistiche, ma anche e soprattutto quelle legate all'apprendimento interculturale. Tramite queste competenze si sperava e si spera di favorire una maggiore comprensione e tolleranza tra le persone che appartengono a diverse culture europee. A questo punto è importante ricordare che quella che noi oggi conosciamo come Unione Europea nasce in primis per motivi legati allo sviluppo economico ed è solo in un periodo più recente della storia di questa Unione che sono state rivalorizzate visioni come quella che aveva per esempio Altiero Spinelli, che è uno dei padri fondatori dell'Unione Europea e che auspicava la creazione degli Stati Uniti d'Europa. Voleva un'Europa che non fosse solo legata dalla cooperazione economica o politica, ma bensì anche da un sentimento di cittadinanza europea e da un'identità europea condivisa. Probabilmente a un certo punto ci si è resi conto che, fatta l'Europa, bisognava fare gli europei, come disse una volta un ex presidente della Repubblica che era Carlo Azeglio Ciampi. Ed è forse proprio questo bisogno che ha portato, tra gli altri, alla nascita del programma Erasmus. Ed è proprio sull'idea che l'Erasmus possa essere un programma che costruisce identità condivise che bisogna concentrarsi per capire se tale esperienza possa permettere o meno alle persone di lavorare sui propri pregiudizi e di ridurli. Ma facciamo alcuni passi indietro. Nelle scorse puntate vi parlavo di due teorie che ci spiegavano una l'origine del pregiudizio e l'altra gli elementi chiave per ridurlo, la teoria dell'identità sociale e l'ipotesi del contatto. Ed è proprio usando queste due teorie che forse riusciamo a spiegare perché l'Erasmus ci permette di ridurre i nostri pregiudizi. Ricorderete che secondo la teoria dell'identità sociale, la nostra identità è in parte derivata dalla nostra appartenenza a gruppi sociali. Ed infatti essere parte del gruppo degli italiani è sicuramente parte della mia identità sociale. Per me è importante fare il tifo, per esempio, per la nazionale italiana di calcio. E infatti ero molto triste nel 2014 all'idea che durante i mondiali la nostra nazionale non si fosse classificata oltre la fase gironi. E il fatto di essere italiano ha come conseguenza anche quella di riconoscere gli altri italiani che erano in Erasmus con me come parte del mio in-group, anche senza sapere molto di loro. Infatti ero quasi certo che avrebbero avuto da ridire esattamente come me per il caffè espresso che veniva servito dal bar di fronte all'università. Infatti il caffè era servito con uno strato di cannella sopra, era imbevibile. Come ricorderete, la teoria dell'identità sociale presuppone che ognuno di noi abbia un favoritismo nei confronti delle persone che fanno parte del proprio in-group. Ed è proprio questo che in ultima analisi causa il pregiudizio. Torniamo al caffè. Come sapete, il caffè espresso è una delle caratteristiche della nostra cultura. Per questo motivo avrei valutato sicuramente in modo positivo un'altra persona italiana che, come me, si lamentava del caffè espresso in Finlandia. E, inoltre, per affermare la superiorità del mio in-group, quantomeno in fatto di caffè, avrei invece valutato negativamente i finlandesi, un out-group, come persone non in grado di fare un buon caffè, elemento che avrebbe potuto dare origine al mio pregiudizio nei loro confronti. Ma basandoci solo su questi presupposti, l'Erasmus non solo non dovrebbe favorire la riduzione dei pregiudizi, ma anzi dovrebbe fare aumentare il livello di pregiudizio e di conflitto tra il mio in-group e i vari out-group che mi trovo ad incontrare. Ed è a questo punto che ci viene in aiuto l'ipotesi del contatto. Ricorderete che secondo questo approccio è proprio il contatto tra persone provenienti da gruppi diversi che, sotto certe condizioni, può ridurre i pregiudizi. E queste condizioni sono: uguale status tra i membri dei gruppi coinvolti, la presenza di obiettivi comuni, il sostegno da parte delle istituzioni e il fatto che le interazioni tra i membri di questi gruppi siano basate sulla cooperazione reciproca. Se ci pensate, tutte queste condizioni vengono soddisfatte all'interno dell'esperienza Erasmus. Infatti, durante tale esperienza, gli studenti, che sono provenienti da nazioni diverse, interagiscono in un ambiente di uguaglianza, sono tutti studenti universitari, hanno obiettivi accademici comuni e ricevono sostegno dalle proprie università e dall'Unione Europea. Infine, spesso si trovano in condizione di dover cooperare tra essi. Per esempio, durante il mio Erasmus, l'Università di Helsinki ci proponeva di prendere parte a programmi in cui studenti italiani, nel mio caso, e finlandesi, studiavano insieme per migliorare la propria competenza linguistica nelle rispettive lingue. Io il finlandese, la mia compagna di studi l'italiano. O ancora, per alcuni corsi, il nostro compito era quello di creare una presentazione con altri studenti, e quasi sempre gli studenti erano di altre nazionalità rispetto alla mia. Secondo alcuni ricercatori, questo tipo di interazioni cooperative trasforma la percezione dei confini dei nostri gruppi. Per questo, la visione noi contro loro, visione normale che avremmo quando le interazioni sono basate sulla differenza tra in-group e out-group, viene superata attraverso la creazione di un'identità sociale condivisa che ha un livello superiore e trascende le nostre identità nazionali, una superidentità europea. A testimonianza di ciò possiamo citare i dati che sono stati raccolti da alcuni importanti studi condotti proprio dalla Commissione europea, come gli Erasmus Impact Studies, oppure i dati raccolti dagli ESN Survey, che sono indagini condotte da Erasmus Student Network, un'associazione internazionale che si occupa proprio di assistere gli studenti che partecipano al programma Erasmus. Durante il mio periodo post-Erasmus, tra l'altro, ho avuto modo di far parte di questa associazione e ho avuto anche l'onore di coordinare la pubblicazione di una delle ultime ESN Survey. Ad ogni modo, quello che ci interessa è che in ognuna di queste indagini si rileva proprio come gli studenti che hanno fatto l'Erasmus si sentano più europei rispetto ai loro pari che non hanno svolto questa esperienza e che questo cambiamento avviene proprio dopo aver fatto l'Erasmus. Ma al di là dei dati, se penso al mio Erasmus, ricordo proprio di aver realizzato verso la fine del mio semestre ad Helsinki quanto fossi simile alle altre persone del mio gruppo, nonostante fossimo tutti nati a migliaia di chilometri gli uni dagli altri. Ricordo chiaramente come le nostre somiglianze e le preferenze che avevamo, ad esempio su libri, film, interessi accademici o anche le preoccupazioni per il futuro, per cosa fare da grandi, fossero elementi della nostra identità comuni e molto più vicini e significativi per noi rispetto ai gusti che avevamo ed erano diversi in fatto di caffè. E se c'è una sensazione che ancora oggi mi porto, 10 anni dopo, è proprio quel sentirmi a casa ed avere qualcosa da condividere con altre persone in tutta Europa, a prescindere dalla nazionalità incisa sul mio e sul loro passaporto. Ma su questa nota di malinconia e romanticismo siamo arrivati alla fine dell'episodio di oggi. E con esso si concludono per il momento, perché sicuramente torneremo su questo tema, anche gli episodi sul pregiudizio e sul tema della sua riduzione. Spero che questo episodio vi sia piaciuto e che vi sia stato utile sia per capire come il programma Erasmus può favorire la riduzione dei pregiudizi, sia per convincervi, se ne avrete la possibilità e l'occasione, di fare un'esperienza Erasmus. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, che sarà anche l'ultima del 2023. E vi ricordo, chiudendo la puntata di oggi, che potete sempre contattarmi per domande o feedback alla mail thesocialmind@giovannitelesca.net oppure alla pagina Instagram thesocialmind_podcast. Vi saluto, ciao!